Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da Andrea Matte e benvenuti a Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Oggi parliamo di Vita, una interessante realtà nel campo editoriale, un giornale e un sito che hanno al centro le storie del mondo sociale. In studio con me il giornalista Luigi Alfonso.
Ciao, buonasera a tutti, buongiorno.
Buongiorno. In collegamento direttore Stefano Arduini, direttore...
Buongiorno, grazie per l'invito.
E insieme a noi la professoressa Michela Floris, docente di economia e gestione delle imprese dell'Università di Cagliari. Benvenuti a
Buonasera,
tutti.
Buonasera, grazie.
Parto dal direttore Arduini per chiedere un po' quello che è il giornale. Insomma, arriva in tante organizzazioni, un sito internet molto aggiornato, molto ricco di foto, di inchieste, di approfondimenti. Ma che cos'è Vita?
Questa è un'ottima domanda. Vita intanto, possiamo dire... Inizio a dire cosa non è. Non è una startup perché quest'anno facciamo i 30 anni di attività. Nasce quindi nel 1994 e nasce in modo completamente originale, nel senso che credo, certamente non in Italia, certamente non in Europa, ma credo con ragionevole certezza posso dire nemmeno nel resto del mondo c'è un animale come quello che è Vita, perché nasce da un incontro che poi è diventata un'alleanza fra un gruppo di comunicatori, allora guidati da Riccardo Bonacina, che è stato a lungo il direttore ed è stato il conduttore della testata, e un gruppo di organizzazioni del terzo settore. Siamo nel 1994, c'è grande fibrillazione, un mondo che si sta iniziando a conoscere, la cooperazione internazionale, questi pazzi che andavano dall'altra parte del mondo a portare gli aiuti, e altri pazzi che c'erano qui, no? Penso per esempio alla cooperazione sociale, al volontariato, che incominciavano, come dire, a rimboccarsi le maniche al di là di ogni rigidezza istituzionale o legislativa, si rimboccavano le mani per dare una mano ai ragazzi, ai tossicodipendenti negli anni 80, che negli 80 io ero ragazzino a Milano, insomma, non ce l'ho ancora nella memoria, c'erano tante persone che andavano ad aiutarli, a sostenerli, a conoscerli, ad incontrarli. Un grande avvicinamento di questa parte della società civile al mondo delle persone con disabilità, al mondo delle fragilità, o tutto questo che fu un movimento sociale importante, in quel momento non aveva voce. E da questa alleanza nacque quello che voleva essere inizialmente, poi è diventato probabilmente altro, l'espresso del terzo settore, no? Cioè una voce importante che desse risalto a chi fino allora voce non aveva. E quindi, cioè, la prima funzione fu questa, no? Siamo nel 1994, poi sono passati tanti anni, è rimasta l'intuizione iniziale, cioè il fondamento di questa avventura editoriale, che appunto è un'avventura ormai di lungo corso, questo si può dire, è basata tra un'alleanza, appunto, no? una collaborazione, una cooperazione tra organizzazioni del terzo settore, dell'impresa sociale, della cooperazione internazionale, del volontariato, del mondo fondazionale, e una testata che cambia un po' l'agenda setting, le priorità, che invece il flusso di quello che è storytelling, spesso diventa in realtà uno story selling, cosa che si comunicano per vendere qualcosa, che va oggi per la maggiore anche sui social. Quindi oggi la sfida è una sfida nuova, è una sfida di stare, come dire, al passo con i tempi, quindi appunto l'hai ricordato tu, di questo ti ringrazio, non c'è più solo il magazine, che è un mensile, ma ci sono tanti altri prodotti, a cominciare dal sito, a cominciare dai podcast, dalle newsletter, del digital book, instant book, focus book, tra cui anche la serie di Geografia Meridiana, che proprio è salpata da Cagliari, questa serie sul terzo settore e sul sociale del sud, delle regioni sud, ha preso inizio circa un anno fa proprio da Cagliari, con anche una presentazione pubblica molto partecipata. Luigi, ricordo che ci ha dato anche una mano su questo, una mano preziosa. Ed è un'avventura che continua con una grande sfida. Oggi l'idea, che è un'idea anche imprenditoriale, perché poi Vita, sono una professoressa di economia, mi fa piacere e vi faccio i miei complimenti per aver, come dire, convocato in questo dialogo non un esperto di test specificatamente del terzo settore, immagino che la professoressa conosca il settore, ma venga dal mondo dell'economia, no? Perché spesso il terzo settore è schiacciato un po' sulla dimensione volontaristica, invece c'è tanta anche impresa nel terzo settore. Ma dicevo, questo qui è un mondo che oggi, la sfida di oggi, forse dai dati su cui ragioneremo nei prossimi minuti la cosa verrà fuori, la sfida di oggi è di renderlo un po' più pop, cioè pop nel senso di popolare. E occorre quindi stare a passo, utilizzare gli strumenti della contemporaneità, andare a raccontarsi ai giovani e quindi trasformare quell'iniziale intuizione, grande intuizione di Riccardo, di fondare questa alleanza e portarla 30 anni dopo, diciamo fra altri 30 anni, in un mondo che è un mondo della comunicazione, ma anche in un mondo sociale che è completamente nuovo. Un mondo dove probabilmente il tema non è più quello di portare fuori notizie che allora non erano ritenute notizie. Oggi la comunicazione sociale è un po' un prezzemolo, no? Chi non si ammanta, chi dice che non fa comunicazione sociale a partire dalle aziende. Oggi forse la vera sfida è che questa comunicazione abbia davvero un impatto, no? Un'altra parola chiave del nostro tempo è impatto sociale. Allora, questi soggetti che operano nei nostri territori, nelle nostre comunità, che fanno inclusione, che fanno coesione, che fanno legame, sono soggetti che devono anche avere un ruolo politico, che oggi forse non è pienamente riconosciuto.
Direttore, grazie, gli hai aperto tantissime porte, insomma, su questa discussione, questo dibattito. Luigi, un po' il collegamento, no, tra vita e la Sardegna, visto che racconti tante storie sarde all'interno del giornale, ma ci aiuterà in questo caso anche un po' a riportarci sul tema di cui abbiamo parlato prima, quindi insomma la presenza della professoressa ci aiuta anche un po' sui numeri di quello che è il terzo settore nell'isola.
Sì, infatti a Michela Fluris vorrei subito chiedere, visto che Stefano Arduini ha parlato di impatto, qual è l'impatto sociale ed economico del terzo settore in Sardegna?
Bene, grazie, domanda molto interessante, e intanto grazie anche al direttore di Vita per tutto quello che per tutti gli spunti di riflessione, ecco, perché ne farò tesoro anche nelle nostre chiacchierate all'interno dell'università e delle classi di economia e gestione delle imprese, infatti, soprattutto. Allora, indubbiamente l'impatto è notevole, perché abbiamo circa 22.000 occupati nel terzo settore, quindi al di là dell'aspetto volontaristico, così come si presentava prima, il terzo settore implica sicuramente anche un'opportunità. Diciamo che ciò che emerge da dati recenti è che c'è un interesse nei confronti del terzo settore, una fiducia quasi cieca nel terzo settore, ma contemporaneamente a questa fiducia si affianca una scarsa conoscenza, nel senso che ci sono c'è poca conoscenza appunto intorno al terzo settore, in particolare tra i giovani. C'è una poca conoscenza soprattutto delle opportunità che offre questo terzo settore, anche in termini appunto di occupazione, quindi non solo volontariato ma impresa, quindi fare impresa nel sociale. Diciamo che le opportunità sono tante, qua si parlava ad esempio di impatto sociale, quindi della possibilità anche di avere una ricaduta positiva nei confronti di tutto il contesto, quindi di tutta la società, di quello dell'importanza dei legami, ma io direi anche dell'impatto che può avere per regioni come possono essere anche un po' depresse, come la nostra Sardegna ad esempio, che ha ancora tanto da offrire ma che tante opportunità non sono adeguatamente sfruttate, e quindi del ripartire dal basso, della possibilità di ricominciare proprio con il legame nel territorio, dal territorio e per il territorio, quindi far riscoprire proprio ai giovani l'importanza della creazione di una innovazione sociale che parte appunto dalle radici, che richiama l'esigenza di riprendere le proprie tradizioni, le proprie conoscenze, le proprie competenze e offrirsi anche nel sociale. Anche la pandemia ad esempio ha dimostrato come purtroppo c'è una sorta di necessità ancora da colmare tra il pubblico e il privato. Abbiamo visto quante esigenze sono emerse appunto durante il periodo pandemico, post-pandemico, e quanto anche l'isolamento sociale, ad esempio, fa per molte fasce d'età è ancora una problematica. Ecco, là c'è la possibilità di intervenire, in tanti segmenti, anche un po' in virtù dei cambiamenti demografici che si stanno avendo, delle modifiche alla struttura sociale e demografica di tutte le società. Indubbiamente, quindi, un po' per rispondere a quello che si diceva prima, le opportunità sono tante. Mi piace dire che forse sono poco comunicate e quindi hanno necessità davvero di essere narrate, non vendute, quindi proprio storytelling e non story selling sicuramente, quindi narrate ma soprattutto comprese in virtù di una comunicazione che sia comunque una comunicazione coerente con ciò che effettivamente poi si può offrire.
Torno a Stefano Arduini, direttore di vita, che ricordiamo è il protagonista del nostro podcast, il volontariato, un'occasione per fare la differenza. Direttore, torniamo un po' su quello che diceva la professoressa prima, quindi sui giovani, parlava di scarsa conoscenza da parte del mondo del volontariato, da parte dei giovani. In questo podcast noi cerchiamo di insomma raccontare anche un po' ai giovani come il volontariato, cosa si fa durante il volontariato, la bellezza del sociale, ecco, del darsi agli altri. Ti chiedo un po' se c'è una ricetta, no, per portare qualche i giovani all'interno del mondo del volontariato. Una domanda semplice, facile dalla tua espressione.
Sì, no, la domanda è semplice, la risposta è impossibile praticamente. No, adesso sto scherzando. La domanda è semplice ed è giusta, però c'è un però, nel senso bisogna intendersi su cosa quando noi diciamo volontariato cosa intendiamo. Perché è un conto, noi su questo abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto anche diverse inchieste, a maggio dello scorso anno è uscito questo dato dell'Istat che ha creato abbastanza scompiglio, no? In Italia meno quasi il 16% di volontari rispetto alla rilevazione precedente, quindi considerato 2021 su 2015, no? E uno dice perdi quasi, sostanzialmente quasi un milione di volontari. Però di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di volontari e soprattutto fra i giovani. Tra i giovani e l'altro pezzo importante è fra gli anziani di una certa età, che in Italia per la curva demografica che abbiamo sono una fetta importante del volontariato, ma dopo gli anni subito successivi a cavallo della pandemia quell'area demografica ha sofferto tantissimo, no? E quindi sono calati, diciamo. Ci sono stati tante morti, c'è stata tanta gente che non è più in grado di fare attività di volontariato. Però ciò detto, è un dato che fotografa l'Istat e lo prendiamo per buono. Però se noi andiamo dentro, noi bisogna che questo fenomeno qui compariamo o comunque lo raccontiamo insieme ad un altro fenomeno, che è quello dell'aumento forte, molto disordinato, carsico, difficile da tracciare e difficile anche da interpretare, interpretare diciamo con standard assoluti, no? È molto caso per caso, molto sui territori, di quello che è il cosiddetto volontariato liquido, che sarebbe sostanzialmente il volontariato che è slegato dalla partecipazione costante, fissa e duratura all'interno di un'organizzazione di volontariato con condizioni della società civile. Allora il tema è, abbiamo perso i volontari in quanto tali o si è sfilacciato il legame fra le organizzazioni tradizionali di volontariato e i giovani attivisti, i giovani che si impegnano, chiamiamoli volontari. Forse la seconda. E poi quali sono le ragioni? Allora, quali sono le ragioni di questo sfilacciamento? Ci sono delle ragioni che riguardano di contesto? Forse sì, la prima di tutte che ci sono in Italia e in Sardegna, una delle regioni, ci sono sempre meno giovani. Mm-hmm. Ci sono sempre meno giovani e ci saranno anche sempre meno volontari giovani. E questo è un tema. L'altro tema è le organizzazioni di volontariato, come qualsiasi tipo di organizzazione, badate, non è che bisogna mettere puntare a fare scuro, però oggi stiamo parlando di questo. Le organizzazioni di volontariato riconoscono spazi adeguati all'interno, al proprio interno, di protagonismo ai volontari? Adeguati sia significa spazi tout court, cioè, sia anche rispetto all'attività o al senso che riescono a trasmettere rispetto a questa attività. Perché forse il fatto di aiutare gli altri, detto così, forse non è più sufficiente, o quantomeno non è sufficiente per tutti.
Grazie direttore. Luigi.
Sì, mi viene da ricollegarmi subito con quanto diceva Stefano adesso, lo restringo al campo isolano, cioè il numero di giovani è sempre più esiguo, quindi chiedo a Michela Floris, ma il terzo settore può essere uno degli strumenti che offra loro nuove opportunità di lavoro? E mi riaggancio anche a un altro aspetto. Parlando di giovani, mi viene in mente il servizio civile universale, una grande occasione di crescita e formazione che non tutti conoscono davvero. Questo è emerso tante volte anche nei pezzi che abbiamo scritto per Vita, ma non solo, in altri contesti che poi tratteremo dopo.
Sì, certo. Intanto sì, assolutamente, per i giovani il terzo settore rappresenta un'opportunità. Come dicevo prima, un'opportunità a volte non adeguatamente considerata, perché forse non conosciuta, perché forse davvero, come diceva prima il direttore, il fatto di dare una mano agli altri a volte sembra quasi sminuire anziché creare valore verso la propria attività, forse perché davvero in alcune circostanze c'è stata quasi una banalizzazione di questo darsi agli altri, o perlomeno non se ne capisce forse davvero l'entità, così, la portata così enorme dell'attività che viene svolta. Questo sicuramente è un aspetto da evidenziare. Poi direi anche un'altra aspetto importante che purtroppo nei nostri sistemi davvero di mercato adesso, soprattutto del mercato del lavoro, una delle variabili più importanti è chi ha tempo non aspetti tempo, nel senso che il volontariato implica dare del tempo proprio anche per altre attività, al di là ad esempio dello studio, al di là dell'attività lavorativa, al di là di altro. A volte questo per i giovani viene percepito come non un'offerta di tempo con un investimento verso il miglioramento di se stessi, ma forse come una sottrazione del tempo da dedicare ad altro, all'attività prevalente. E anche in questo, un po' proprio come un gioco di costi opportunità, quindi forse mi conviene investire nella mia attività professionale piuttosto che prestare attenzione anche verso altri comparti. Forse proprio perché non è adeguatamente valorizzata quella parte del curriculum che è proprio l'attività sociale. E qua mi riallaccio a quello che si diceva prima, il servizio civile universale. Assolutamente un'ottima opportunità che dovrebbe essere valorizzata indubbiamente più di quanto già non si faccia. E direi che in alcuni casi forse potrebbe essere anche invece stimolata e anche solleticata come attività. Forse anche in questo caso una comunicazione più efficace di quelle che potrebbero essere le opportunità da svolgere, le attività che poi vanno a toccare il servizio civile, forse sarebbe importante, con una semplificazione anche di tutti i processi, perché no, burocratici, che molto spesso rappresentano una forma di ostacolo dei giovani verso il servizio civile, con difficoltà anche di ingresso. Poi è vero che se si intervistano quei giovani che effettuano l'esperienza c'è una soddisfazione elevatissima, ma c'è la barriera all'entrata, direi, c'è la difficoltà ad entrare, la difficoltà all'ingresso, e forse il servizio civile potrebbe essere una chiave per entrare nel terzo settore, per fare poi magari anche di quell'attività, perché no, un lavoro futuro, questo sicuramente.
Direttore, andiamo a dare un po' di numeri. Diceva prima la professoressa, le ripetiamo: 22.000 persone dipendenti in Sardegna, per insomma nel mondo del civile, del sociale, la più grande azienda della nostra isola. Per quanto riguarda i numeri della vostra rivista, 450.000 organizzazioni che generano un valore aggiunto complessivo di 89 miliardi di euro. Parliamo ovviamente dell'economia sociale nel nostro paese, e quindi ti chiedo quanto è importante raccontare questi fenomeni.
Se noi uscissimo dal vostro studio, andaste fuori, siete a Cagliari, no?
Confermiamo, siamo a Cagliari.
E chiedeste al primo che passa, no? ai primi 100 che passano, ma dal punto di vista economico, fattura di più il settore della metalmeccanica o il settore del sociale?
Certo.
Secondo me finisce 100-0. Metalmeccanica sono gli operai, cioè nell'immaginario collettivo il lavoro è ancora tanto quello, no? E invece è un pareggio sostanziale con il sociale che ha messo la freccia di sorpasso, no? Perché siamo per tutta una serie di motivi, non ultimo che, ritorno al tema demografico, il lavoro di cura, che è lavoro, diciamo, per sua natura, il lavoro sociale, il lavoro assistenziale, di cura, medico e sociosanitario, sono professioni che sempre di più saranno necessarie per tenere insieme la nostra società. Aumentano le cronicità, aumentano gli anziani, aumenta la vita delle persone con disabilità e tutto quello che ne consegue. Allora, il tema è questa roba qua, diciamo, tutto questo mondo, che funziona, cioè, qual è la sua, perché il tema del racconto è un tema giustissimo, no? Bisogna raccontarlo. Questo è un mondo che è stato raccontato, e posso dire anche, in parte si è anche raccontato, per tutta una serie di ragioni storiche, no? Forse anche di fragilità economica. Che sia un mondo che si è raccontato come un mondo, si diceva, no, la stampella del welfare, come sostanzialmente un fornitore di servizi di welfare, di fornitore di servizi sociali, spesso molto, molto in gamba, spesso, che spesso ha accettato anche di essere sottopagato. Qui si aprirebbe un altro tema. Allora, questo modo di raccontarsi è un modo di raccontarsi che è molto sulla difensiva. È un modo di raccontarsi, secondo me, un po' fuori dal tempo, un po' troppo fuori dal tempo, perché se le aziende raccontano il loro impatto sociale, la politica si spende molto, non spende molte parole, molto storytelling sull'importanza del sociale, non ha nessun senso, non avrebbe nessun senso logico che tutto questo comparto, avendo quei valori anche di tipo economico, continui ad essere considerato nell'immaginario collettivo e nell'immaginario anche dei ragazzi come un settore dove, come dire, si fanno lavori di importanza secondaria, spesso sottopagati. Non è assolutamente così, sono lavori sempre più necessari, sono più indispensabili. Perché vuoi guadagnare tanto, no? Però se poi non c'è nessuno che riesce ad accudire figli, anziani, persone con disabilità, anche se guadagni tanto, la tua vita sarà, il tuo benessere sicuramente crollerà. E allora sarebbe venuto il momento, dico io, di quantomeno di mettere sullo stesso piano economia e sociale. Cioè un mondo che è basato a un sistema valoriale, basato sulla primazia dell'economico sul sociale, è un mondo che non sta più in piedi, è un mondo vecchio, semplicemente è un mondo vecchio. Allora, siccome le cose non sono così, e i fondamentali ci dicono che le cose non sono così, bisognerebbe anche avere la capacità, terzo settore per la sua parte, chi fa comunicazione ci metto dentro anche vita, dalla sua, no? Lo dicevo all'inizio, la nostra sfida adesso è di rendere più popolare i valori, più popolari i valori che arrivano da questo mondo, utilizzando strumenti che sono strumenti moderni. Ecco, questa qua è la grande sfida. Però badate bene, mentre lo storytelling è un, diciamo così, l'evoluzione un po' astuta, un po' furbetta di quella che una volta, quando ero ragazzino io, si chiamava la reclame, no? Che si vedeva in televisione. Cosa diversa è fare narrazione. La narrazione è un passo lungo. La narrazione ha bisogno di alleanze. La narrazione ha bisogno di parole, ha bisogno di linguaggi, ha bisogno di, uso una parola per noi, per il nostro mondo, no? Ci metto anche dentro anch'io, anche vita, ha bisogno di cooperazione, ha bisogno di soggetti come possono essere il centro di servizio del volontariato, cioè chi gestisce i soggetti di rete acquisiscono una consapevolezza, una capacità importante per saper parlare sia all'interno sia all'esterno sul proprio territorio, dalle amministrazioni pubbliche alle aziende, di soggetti che hanno
un'altra. Direttore, grazie. Abbiamo pochi minuti, stiamo per chiudere, però Luigi, un'altra domanda alla professoressa e poi...
Sì, perché di recente nel corso di un incontro promosso dal Forum del Terzo Settore Sardegna è emerso un lato del servizio civile che lascia perplessi. Cioè, i giovani che sono intervenuti, infatti, hanno detto che l'Università di Cagliari ha concesso soltanto 3 crediti formativi, un po' pochini per un'esperienza di questo genere che dura un anno, non trovi, Michela?
Certo, sicuramente per un'attività che dura un anno probabilmente 3 crediti formativi un po' spaventano, a fronte di un anno 3 crediti sono probabilmente pochi. Sicuramente qua siamo imbrigliati poi in un sistema di crediti formativi e di offerte didattiche veramente rigido, dove poco si può fare. Indubbiamente è opportuno rivalutare e ridefinire certe attività come rilevanti o meno rilevanti, appunto come anche impatto sociale, come ricaduta sociale, ma anche come arricchenti, quella che noi chiamiamo come università terza missione. Ce lo richiamiamo un po' tutti, insomma, prima si parlava di stampella tra pubblico e privato, noi anche come università, oltre che didattica e ricerca, abbiamo la terza missione, che è appunto una forma di restituzione al territorio delle nostre attività didattiche, ma soprattutto di ricerca che poi vengono fatte proprio per creare dei legami. Quindi il servizio civile potrebbe essere invece interessante proprio rivalutarlo anche in un'ottica di terza missione dell'università, quindi dove anche l'università proprio si fa promotrice da questo punto di vista, per avvicinare i giovani al sociale. Quindi sicuramente c'è tanto ancora da lavorare, c'è tanto ancora da fare al fine di poter poi esattamente sottolineare queste opportunità che sono nascenti.
Chiudo con un'ultima domanda e la faccio a tutti e tre questa volta, quindi la faccio anche a te, caro Luigi. Al direttore chiedo la più bella notizia che vorresti pubblicare sul tuo giornale, qual è? In breve.
La pace in Ucraina e nelle altre 48 guerre che sono in corso nel mondo in questo momento.
Chiedo alla professoressa invece quella che vorrebbe leggere.
Io la notizia che vorrei leggere adesso lo dico più che da professoressa, da mamma,
sì.
che anche perché sono un po', ve lo dico sempre ai miei studenti, un po' mamma anche dei miei studenti e delle mie studentesse. Vorrei leggere che finalmente abbiamo raggiunto un po' la felicità.
A Luigi invece chiedo quella che vorrebbe scrivere.
La più difficile. Ma allora, restringendo il campo alla Sardegna, sarebbe interessante riuscire a parlare di una permanenza dei giovani che non vanno più in fuga, cioè che vadano fuori a fare esperienza, che ritornino in Sardegna arricchiti, perché non è quello il problema, non è l'andare fuori e poi ritornare qui e restituire ciò che la Sardegna ha dato loro prima. Vuol dire che si sono create le basi per un futuro dove c'è occupazione, c'è più serenità anche qui nella nostra isola.
Siamo arrivati al termine di questa puntata del nostro podcast. Io ringrazio Stefano Arduini, direttore di Vita. Grazie Stefano.
Grazie a voi.
Grazie anche alla professoressa Michela Floris, docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Cagliari. Grazie professoressa. Grazie al nostro mio collega Luigi Alfonso. Grazie
a te.
Avete ascoltato Un Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Un saluto da parte di Andrea Matta. A presto.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.